Allora, buon pomeriggio, grazie di essere qui, numerosi devo dire, rispetto all'iscrizione siete venuti sostanzialmente tutti, la sala è piccola, quindi qualcuno poi ha mandato la registrazione, ma non è stato possibile accoglierla per ovvi motivi. Allora, ci troviamo qui per parlare un po' di guerra e pace e sostanzialmente di come l'Italia abbia aderito a partecipare in maniera indiretta alla guerra sostanzialmente.
Grazie di essere qui.
Scusate un attimo qui. Ecco fatto. E come l'Italia abbia aderito in maniera indiretta a questa guerra, quindi l'Italia si è sostanzialmente schierata dalla parte di uno dei due contendenti, vanificando ogni possibilità, ogni opzione alternativa, come per esempio quella della neutralità, e quindi si è messa al di fuori del campo dei possibili negoziatori, lasciandolo questo campo prima a Lukashenko e poi a Erdogan. Il sottotitolo di questo dibattito è l'Italia divisa, perché noi facciamo una descrizione di tipo storico, ci accorgiamo che c'è una frattura tra la classe politica, governo e Parlamento, e la cittadinanza da una parte, e c'è una frattura anche in seno alla popolazione italiana. Gli ultimi sondaggi ci dicono che c'è una disaffezione verso il governo, ma questo potrebbe essere naturale perché siamo in chiusura di legislatura, però questi sondaggi ci dicono che questa disaffezione è determinata anche dal fatto che l'Italia ha deciso di inviare le armi. L'invio delle armi ha rotto una tradizione dell'Italia repubblicana, una tradizione che si basava sul fatto di fare in modo che Roma fosse sempre una sorta di attore terzo, anche se schierato nel campo occidentale e alleato nella NATO, però ha sempre trovato delle soluzioni, degli spiragli diplomatici per proporre sempre un percorso volto alla pace. Questa situazione, se facciamo un confronto con le guerre balcaniche, con l'invio dal territorio italiano dei bombardieri che hanno semidistrutto infrastrutture civili di Belgrado, però in quell'epoca le piazze italiane erano piene di dissidenti, diciamo, che non erano d'accordo con quanto il governo in quel momento guidato da D'Alema stesse facendo. Ciò non è avvenuto, quindi questa decisione di inviare delle armi è stata fatta dal governo e dal Parlamento. Noi siamo una repubblica parlamentare e quindi ha deciso il Parlamento con poche voci dissonanti, ma senza un dibattito nella società civile. Gli unici dibattiti che ci sono stati sono stati mediatici, di tipo diciamo che si potrebbe anche definire nel circo mediatico, perché nei talk show chiaramente si è pensato più a premere l'acceleratore sullo show piuttosto che sul discorso, e ciò ha determinato quindi una sorta di autoreferenzialità tra potere mediatico ufficiale, governo e Parlamento. Quindi un vero dibattito non c'è stato. Quindi adesso io passo la parola all'onorevole Pino Cabras. Prego.
Grazie, professor Graziani. L'attesa per questo incontro è stata preceduta da alcuni titoli maliziosi di alcuni giornali che già 2 settimane fa dicevano il convegno dei putiniani. C'è proprio un'ansia di etichettare nel dibattito pubblico italiano, senza mai andare alla sostanza delle cose. Allora sgombriamo subito il campo. Noi non siamo tifosi nelle relazioni internazionali. Non tifiamo, perché non ha senso. Le relazioni internazionali sono qualcosa in cui si valutano interessi, valori, relazioni internazionali dei paesi coinvolti, con una certa freddezza possibilmente, per non farsi condizionare dai meccanismi di propaganda che una volta che si muovono creano grandi danni, innanzitutto di autoinganno da parte delle opinioni pubbliche che ne sono bersaglio. Uno degli inganni più grandi in questa fase è appunto quello che vede la fase attuale della guerra, che è sicuramente iniziata con un'aggressione militare che ha violato il diritto internazionale da parte della Russia, come un episodio che inizia a fine febbraio e sta continuando adesso senza un precedente e senza una catena di conseguenze per il futuro se non quelle lineari. Secondo Draghi si tratta soltanto di vincere la guerra materialmente, la guerra meccanica è l'unica soluzione per questo conflitto. E così dichiarano anche tutte le principali autorità dell'Unione Europea, da Borrell alla von der Leyen, a Michel e vari eminenti esponenti della politica europea, nonché in ambito NATO Johnson, finché dura, e Biden, che dicono che l'unica soluzione per la questione ucraina verrà sul campo. E tutti ignorano invece che la guerra c'era da prima e che c'erano tensioni che non sono iniziate nemmeno soltanto nel 2014. C'è un problema più generale che non viene affrontato nello scenario europeo, che è quello della crisi dell'Unione Sovietica, che si è trascinata una serie di conflitti congelati, di situazioni irrisolte, di tensioni etniche, di tensioni territoriali, nell'ambito di una competizione globale in cui poi si mettono in gioco anche i pericoli più grandi, quelli legati all'appartenenza di alcuni soggetti al club nucleare, quindi paesi che interpretano la propria sovranità anche in chiave nucleare, cosa che non avviene ad esempio da parte di un paese di media potenza come l'Italia, che ha espunto già 30 anni fa un tema che prima era molto sentito. Anche il più isolato segretario di sezione del paesino più sperduto d'Italia, se faceva una relazione politica sulla vita politica del proprio paese, iniziava con la relazione internazionale. Diceva: la situazione internazionale è questa, c'è il pericolo nucleare. Tutto questo si è perduto nel dibattito pubblico italiano, si è impoverito sempre di più e non c'è la consapevolezza delle grandi tensioni che si sono accumulate in questo continente. La fine dell'URSS ha comportato ad esempio un'espansione a est della NATO, che è stata subita per un lungo periodo dalla Russia, perché era in un periodo in cui tutte le sue navi, tutte le sue strutture militari avevano la ruggine. Poi, per un cambiamento della situazione internazionale che ha coinciso anche con la prima fase dell'ascesa di Putin, è un paese che ha recuperato il suo ruolo internazionale, ha ricostruito la famosa verticale del potere e si è presentato da un certo punto in poi, in particolare dal 2007 in poi, come un paese che dice: attenzione, noi siamo parte integrante dell'Europa, noi siamo una potenza dirigente dell'Europa, una delle potenze dirigenti. I tentativi di espellere questa funzione dirigente della Russia, fatti nel corso degli ultimi 3 secoli, sono stati un disastro per chi li ha perpetrati. Napoleone, Hitler e altri tentativi che non sono andati comunque a buon fine. Cioè, c'è stata una chiara indicazione sul fatto che non volevano fare dei passi indietro rispetto a quanto avevano perso nel corso dei primi anni post-sovietici. E c'erano tante situazioni congelate che abbiamo visto esplodere anche in conflitti. Pensiamo al caso della Georgia, dell'Ossetia del Sud e dell'Abkhazia. Lì c'era una situazione che sin dall'inizio, sin dal 1991, era rimasta congelata. Il tentativo di forzarla dal punto di vista militare da parte di Saakashvili aveva mostrato subito che da Mosca si reagiva istantaneamente e non si accettava il tentativo di modificare quella situazione sul campo. Il messaggio era di una evidenza lampante, cioè noi non accettiamo più un certo tipo di passi indietro. Allora, il realismo politico vuole che di queste linee rosse si tenga conto, che non si forzi la mano, che si cerchi magari una nuova sistemazione dei confini, e ce ne sono tante irrisolte. Una di queste era la questione dell'Ucraina. L'Ucraina è stata presentata come se fosse la Sardegna, cioè i confini sono quelli, la Sardegna sai che è lì, non hai da discutere su dove inizia la Sardegna e dove inizia un altro territorio. L'Ucraina non è così, l'Ucraina si chiama Ucraina perché vuol dire terra di confine, e non è un prodotto della natura come un'isola, è un prodotto della storia, è un prodotto di tante guerre, di tante scelte politiche, alcune anche bizzarre, come quella di Nikita Khrushchev, che nel 1953 aveva deciso, o 56 se non sbaglio, 56, aveva deciso, dopo una cena abbondante, di trasferire la Crimea dalla Repubblica Sovietica Russa alla Repubblica Sovietica dell'Ucraina. Cioè, tanti dei confini interni di quel mondo, che era uno Stato unitario a suo modo, dell'Unione Sovietica, erano legati alle esigenze di quello Stato, e quando sono rimasti gli stessi confini in una situazione totalmente cambiata, in cui non c'era più l'URSS, ma c'erano 15 Stati diversi, probabilmente alcuni di quei confini non erano i più adatti a rappresentare la nuova situazione. Erano dei paesi complicati, compositi, che si erano rimescolati negli anni dell'Unione Sovietica. Voi pensate, la Lettonia ha il 40% della propria popolazione che parla russo, nella capitale Riga è più del 50%, e in tutta Riga non c'è una sola insegna scritta in russo dell'insegna ufficiale. E una parte della popolazione della Lettonia, pur essendo autoctona, figli certo di coloni nell'ottica post-sovietica, si potrebbero dire, però nati lì, non hanno la cittadinanza del loro paese. Lo sapevate questo? Una parte dei giornalisti italiani non la sa, una gran parte della popolazione italiana non lo sa. Per valutare quante situazioni complesse sono rimaste in piedi, irrisolte, del mondo post-sovietico. Non parliamo dell'Ucraina, lì la situazione è molto complessa. Uno dei primi atti post-Euromaidan è stato l'abolizione della lingua russa come lingua ufficiale, era come gettare benzina sul fuoco presso popolazioni che sapevano benissimo quello che era accaduto alle parti russofone di altri paesi dopo che c'erano state anche lì delle rivoluzioni, delle forme di maggiore indipendenza da Mosca, anzi di indipendenza tout court, però a spese anche di una parte della popolazione. Ecco, di tutto questo nel dibattito non si parla, non si sono visti i morti, non si sono visti i conflitti che diventavano via via irrisolvibili, non si è vista la degenerazione anche delle strutture democratiche dell'Ucraina. In questo è un paese, mi viene da dire, gemello come sorte della Russia. Sono due paesi molto simili, con delle oligarchie dominanti che hanno un spazio enorme, risorse infinite per regolare anche i conti nella vicenda politica, finanziano le campagne elettorali, e l'Ucraina è uno di questi paesi. Invece viene presentato come un baluardo della democrazia occidentale che è stato attaccato dagli autocrati russi. È un po' più complicata la questione. E la nostra commissione esteri è stata bombardata a cadenza quasi settimanale di incontri con esponenti della Verkhovna Rada, del Parlamento ucraino, compresa la famosa bugiarda che è stata un problema anche per il Parlamento ucraino, tant'è vero che l'hanno rimossa dall'incarico, che dichiarava il falso per convincere i parlamentari italiani a spedire armi in Ucraina, inventando una catastrofe dei diritti umani, che certo in guerra non è l'ideale, ma non era quella che raccontava lei. Non è questo paradiso della democrazia l'Ucraina, è un luogo in cui Zelensky è stato eletto quando ha partecipato al corpo elettorale, soltanto il 40% del corpo elettorale, ha preso il 72%, tra l'altro tra molti russofoni, eccetera, ma all'interno di un 40% del corpo elettorale. e la sua campagna elettorale fu interamente costruita e finanziata da Ihor Kolomoisky, che è uno degli oligarchi in tutto e per tutto simili a quelli che si trovano anche in stati vicini dell'universo post-sovietico. Un personaggio che nelle cronache italiane sarebbe nelle cronache antimafia. Quindi, rispetto a questo scenario, noi stiamo trasformando l'Italia in un paese belligerante, di fatto, perché partecipiamo alle vicende belliche, le nostre armi vanno a partecipare a una guerra in corso che è anche una guerra civile. Chiediamoci quanti dei civili, ad esempio del Donbass, in questo periodo vengono colpiti da armi occidentali. È lecito farsi questa domanda per chiedersi che cosa sta succedendo e a chi vanno queste armi. Nel corpo delle forze armate ucraine c'è una componente ideologizzata, che non è l'unica componente ovviamente, io non credo alla retorica di Adolf Putin così come non credo alla retorica di Adolf Zelensky, non parliamo di nazificazione o cose di questo tipo, però c'è una componente nazista nelle forze armate ucraine che è preponderante soprattutto per le forze speciali e che potrebbe essere la beneficiaria delle armi. Le armi sono come la moneta, passano facilmente di mano in mano e abbiamo tantissimi esempi anche recenti da questo punto di vista di armi che sono finite in mani sbagliate. Pensiamo a un caso recentissimo, 2021, non stiamo parlando di 10 o 20 anni fa, in Afghanistan, 15 giorni prima che i talebani tornassero prepotentemente a Kabul a prendersi tutto l'Afghanistan, era stato finito di armare un esercito afghano composto da 180.000 soldati che si aggiungevano a 180.000 esponenti delle forze dell'ordine, quindi poliziotti e figure di questo tipo, tutti armati fino ai denti, con armi nuove di zecca. Vanno al potere i talebani, tutte quelle armi sono finite in altre mani. Uno dei più colossali fallimenti nella storia della NATO, dell'Occidente, che è passato così in cavalleria, non è che se ne sia parlato molto in Italia. L'Italia ci ha buttato nella vicenda afghana in tutto 8 miliardi e mezzo in tutti gli anni della guerra, gli Stati Uniti ci hanno buttato 2,3 trilioni di dollari ed è finito in una bolla di sapone tutto questo. Certo, avrà favorito qualcuno quel modello di vita. Qual è l'effetto quindi che abbiamo adesso? L'Italia è diventata un paese belligerante all'interno di un'istituzione che concepisce sempre più se stessa come un'istituzione belligerante, l'Unione Europea, che è diventata il fratello scemo della NATO, Stolto e più Stoltenberg, ed è ora un paese, è un'istituzione, l'Unione Europea, che si espone potenzialmente anche a una sconfitta militare. Non era questo il sogno europeo, non era per questo che erano state spese tutte le energie che sono costate anche lacrime e sangue in tutto il continente europeo. E questo si salda a una politica delle sanzioni che non ha nessun effetto militare nei confronti della Russia e non può averlo, data la situazione attuale, perché la Russia si è attrezzata nel corso degli anni. Poco lontano da qui, in un'altra sede parlamentare, nel 2014 avevo organizzato assieme al compianto Giulietto Chiesa un convegno intitolato Global Warning, che era un gioco di parole per dire vi avvertiamo sul grande pericolo del mondo di oggi. Warning era scritto con una enfasi sulla parola war, guerra. E avevamo avuto come ospite uno dei consiglieri economici del Cremlino, Sergei Glazyev, che aveva detto quello che vedremo per i prossimi anni è che l'Ucraina sarà armata sempre di più, ed è stato così tra l'altro, non è che la fornitura d'armi è stata recente, l'Ucraina è stata armata per molti anni consecutivi di tutto punto con spese altissime anche del PIL ucraino. E noi come Russia, diceva Glazyev, ci dovremmo preparare a disaccoppiarci dal sistema SWIFT occidentale, perché le sanzioni peggioreranno e cercheremo di cavarcela senza essere legati al carro della finanza occidentale. Io mi ricordavo di questa cosa. Di Maio sicuramente no, e Draghi nemmeno, i quali dicevano che in pochi giorni la Russia avrebbe capitolato, sarebbe crollata, e quest'anno invece vediamo che il rublo è la moneta superstar. Cioè c'è questa autoconsolazione, autorappresentazione dell'Occidente che pensa di essere la comunità internazionale. La comunità internazionale non è fatta solo dell'Occidente, e infatti ci sono i BRICS che ora si allargheranno, ci sono altri paesi. Di fronte a questo le sanzioni sono delle autosanzioni. Il rischio del disaccoppiamento della porzione occidentale del continente euroasiatico dal resto dell'Eurasia è quello di distruggere relazioni economiche interdipendenti che sono impossibili da cancellare con un tratto di penna. Quindi il potenziale è quello della distruzione della manifattura tedesca, di quella italiana, di quella francese senza contropartite, con una parziale sostituzione delle forniture energetiche e di altre decisive materie prime con forniture che sono molto più costose, molto più ambientalmente costose, che costringeranno a buttare via tutti i discorsi sulla transizione ecologica che si sono dimostrati alla fine vuota retorica, in un contesto in cui l'economia viene riorientata verso la guerra. Ora la Germania è un paese che spenderà 100 miliardi l'anno in più in armamenti. Se associamo la parola riarmo alla parola Germania, e lo vediamo in una prospettiva storica, è qualcosa di inquietante. Ed è inquietante che tutta l'Europa vada verso un aumento delle spese in armamenti. Significa veramente ricondizionare il tutto con una penuria che viene gestita in modo autoritario, con razionamenti, con tagli, eccetera. Questo è un po' lo scenario. Quindi, altro che putiniani o altri tipi di etichette che vengono regalate con grande facilità nello scenario italiano. Noi siamo cittadini italiani preoccupati per gli interessi vitali del nostro paese, per degli interessi più di fondo dell'intera Europa, che rischia di essere distrutta in questa circostanza storica, e crediamo che la via sia un negoziato di pace, che sembra controintuitivo partire adesso dall'idea di un negoziato di pace, ma che è la soluzione in cui tutti i soggetti decisivi dell'Europa non devono essere visti come soggetti da schiacciare o come protagonisti di una guerra totale, bensì come partner di una sicurezza comune. Non può esistere la sicurezza dell'Europa contro la sicurezza russa, non può esistere una sicurezza russa che vada contro l'Europa. Dico le ultime cose sulla corsa all'allargamento della NATO. Tra tutte le cose che dovrebbero spingere l'Italia a dire no a questo allargamento, l'Italia potrebbe esercitare il suo veto, perché si modificano gli equilibri di sicurezza europei e quindi anche gli equilibri e gli interessi alla sicurezza italiani, e il tipo di rottura che determina una corsa al riarmo nel nord. Non dimentichiamo che l'Artico ha probabilmente il 25% delle risorse minerarie del mondo e sarà il luogo della prossima corsa al riarmo e alla guerra, anche a causa dei cambiamenti climatici. Non solo, ma è anche un problema perché rigetta la Russia dall'Europa, cioè chiudere il Baltico. Pensate a quello che può comportare. Avete presente com'è il Baltico? È un lungo mare, un po' tortuoso, lungo, al fondo del quale c'è una città, San Pietroburgo, che è stata fondata apposta da Pietro il Grande per aprire la Russia all'Europa. Cioè, ha costruito apposta la nuova capitale proprio per dire: noi vogliamo finire con tutto questo enorme retroterra che costituisce la nostra grande sovranità, o meglio, non è che lo vogliamo finire, ma gli vogliamo dare una finestra verso l'Occidente. E se tu chiudi il Baltico, stai praticamente rigettando indietro la Russia, vuoi dire non vogliamo che abbia più niente a che fare con l'Europa. Quali possono essere le conseguenze? Lo dico a tutti quelli che vogliono la sconfitta immediata in stile hitleriano di Putin. Putin è uno di San Pietroburgo, cioè uno dei più occidentali che si possano immaginare alla leadership della Russia. Con chi lo volete sostituire? Il giorno che verrà sostituito, chi ci sarà al suo posto? È un elemento di meditazione che offro a tutti quanti.
Bene, grazie. Grazie. E due considerazioni su quanto ha esposto l'onorevole Cabras. Uno è il fatto della dissoluzione dell'Unione Sovietica con tutto lo strascico delle cosiddette guerre congelate. L'altro è la questione che negli ultimi 15-20 anni la Russia ha mostrato una grande resilienza grazie proprio alla leadership di Putin, perché ha riportato sotto il controllo dello Stato tutte quelle corporation legate al mercato dell'energia e quindi è riuscito attraverso questo a riposizionare la Russia nel contesto della politica internazionale. Contemporaneamente ci sono stati dei paesi, delle nazioni continenti come la Cina e l'India che sono cresciute enormemente in questi ultimi 15 anni, con una grande accelerazione in particolare per la Cina. E questo ha prodotto, in questo quadro globale, che cosa? Ha prodotto dei competitori rispetto agli Stati Uniti, che in quel periodo erano l'unica potenza a livello globale. Era l'epoca della cosiddetta globalizzazione. In termini diciamo geopolitici si parlava del momento unipolare degli Stati Uniti. E questi nuovi competitori hanno posto dei problemi a Washington, al Pentagono e sicuramente al grande alleato degli Stati Uniti, vale a dire alla Gran Bretagna. E non è un caso che proprio a partire dal 2016, cioè da quando la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea, c'è stata un'accelerazione sui mercati, sul mercato bellico delle armi, e tutto questo faceva già presupporre, noi ne parlammo qualche anno fa, che si sarebbe prima o poi arrivati a un momento molto drammatico. Questo momento è arrivato non tanto il 24 febbraio, ma alla fine del dicembre scorso, quando il Cremlino chiese sia alla NATO che a Washington una risposta scritta nella quale fosse appunto scritto nero su bianco che ci fossero delle garanzie riguardo alla sicurezza della Federazione Russa. Questo non c'è stato, anzi c'è stato dal punto di vista mediatico e propagandistico già all'epoca, tra la fine di dicembre e l'inizio di tutto gennaio, un inasprimento anche verbale da parte di alcuni leader come chiaramente Biden, che in qualche occasione parlò di Putin come di un killer. Ho visto gli occhi di un killer, cose che diciamo dette da un capo di Stato di una nazione così importante, così interrelata con il resto del mondo e così presente nelle questioni economiche di tutti i cittadini del globo, è desta preoccupazione, perché una battuta del genere non si può perdonare. Tanto è vero che quella battuta poi ha dato anche la possibilità a qualche suo epigono, per esempio Di Maio, di parlare di Putin come un animale. Però questo è stato, e da questo punto di vista ovviamente questo rapporto internazionale tra un sistema conservatore che è chiaramente costituito dall'Occidente a guida statunitense e invece un sistema che nonostante tutto è un processo storico che sta andando avanti, quindi nazioni continenti come l'India, come la Cina, come chiaramente si sono associati nei BRICS, ormai i BRICS hanno 10-11 anni, esistono da 11 anni, e chiaramente tutto ciò porta a considerare che il centro del mondo non è più certamente l'Occidente, ma si è spostato da un'altra parte. E se non teniamo conto di questo passaggio che è avvenuto nell'arco degli ultimi 10-15 anni, chiaramente non riusciamo mai a trovare delle soluzioni per degli episodi come questo della guerra in Ucraina. Questo scontro tra blocco conservatore e altri, e altri attori chiaramente provoca delle situazioni in alcune particolari parti del pianeta. Prima si è ricordata appunto le guerre congelate, e proprio una di queste chiaramente sono le situazioni in Georgia e chiaramente anche nell'Ucraina. Adesso passerei la parola all'onorevole Raffaele Raduzzi. Prego.
Grazie al professor Graziani per l'invito e grazie a voi per essere qui numerosi ad ascoltare un dibattito che è intitolato Comunicazione e dissenso. Allora, io in questi mesi... è l'anticipo, va bene, guerra e pace. Comunque, parliamo comunque di comunicazione anche, perché in questi ultimi mesi di comunicazione se ne è vista parecchia. Comunicazione che è sfociata, possiamo dirlo, in propaganda nella gran parte dei casi. Prima Pino citava alcuni giornalisti, a me è venuto in mente Open, la rivista di Mentana, che è il mega direttore galattico più visto in questo paese, più ascoltato in questo paese. E loro il 3 marzo scrivevano un articolo in cui intervistavano un economista, o sedicente tale, che dava ancora 2 o 3 settimane di vita economica alla Russia, dopodiché questa sarebbe capitolata e avrebbe smesso di finanziare la sua macchina bellica. Guardando i dati vediamo che l'introito da idrocarburi nei primi 6 mesi di quest'anno è stato all'incirca il 70% in più rispetto al 2021, quindi sostanzialmente hanno già quasi colmato il bilancio del 2022, sono andati a pari rispetto al 2021, quindi potrebbero beatamente smettere di vendere idrocarburi all'Occidente, e penso che i problemi li vedremo solo noi. Sicuramente le sanzioni un effetto ce l'hanno avuto, io non voglio minimizzare anche quello che è stato, insomma, delle sanzioni pesanti per la Russia, però dobbiamo mettere un po' sul piatto quali sono state poi le controsanzioni o l'effetto delle sanzioni che abbiamo imposto noi. E in questo senso mi pare che la comunicazione del governo, la comunicazione mainstream si stia ritorcendo contro, e anche i sondaggi ce lo dicono in maniera chiara. I cittadini non sono stupidi, i cittadini avvertono sulla loro pelle quando la benzina sorpassa i 2 euro, quando il carrello della spesa registra un'inflazione media del 15% in un anno, e vediamo una dinamica che purtroppo è parabolica, cioè qui di mese in mese si passa un'inflazione che ormai ha raggiunto l'8% e soprattutto non solo in Italia, ma quelli che dovrebbero essere i paesi guida dell'Europa vedono dei grossi problemi, penso alla Germania. La Germania ha visto esplodere il suo surplus commerciale faticosamente guadagnato in 30 anni di svalutazioni salariali, di moneta unica e di austerità imposta al Mediterraneo, l'ha visto svanire in qualche mese, e questa è una cosa di cui si parla ben poco, cioè il modello economico europeo non sta reggendo a questa sfida geopolitica, e quindi andrebbe totalmente ripensato. Tra l'altro un modello economico che è basato appunto su un'esportazione perenne, e poi però quando hai 2 anni di pandemia e poi una guerra che sta diventando sicuramente quantomeno regionale se non globale per certi versi, ecco che i problemi inizi a sentirli, e non sono pochi. E quindi dicevo, noi abbiamo visto anche poco dissenso, per tornare a quel titolo. Di comunicazione ce n'è stata tanta, di dissenso gran poco. Noi siamo parlamentari e il decreto a marzo abbiamo votato in contrariamente in 20, no? Più o meno 25, noi di Alternativa più qualche altro collega del gruppo misto. E abbiamo votato contro un decreto che però non ci diceva che armi andavamo a mandare, a quale costo, a chi le inviavamo, come, con che mezzi. Praticamente una delega in bianco fino alla fine dell'anno. Cioè noi ci siamo ritrovati a fare degli emendamenti che chiedevano quantomeno di prenderci una pausa di riflessione, cioè diamo una delega fino ad aprile, a maggio, a giugno. No, neppure queste cose ci hanno accettato. E poi ti ritrovi che invece tanti altri paesi europei, penso sempre i tedeschi, sul loro sito del governo hanno la lista della spesa con tutti gli armamenti che sono stati inviati in Ucraina. E ecco, questo è un quadro terribile, perché sostanzialmente dà il mandato a tre persone, il ministro della difesa, il ministro degli esteri e il ministro dell'economia, di trovarsi, guardarsi negli occhi e stilare tutta la lista dei nuovi armamenti da inviare. L'hanno già fatto tre volte, adesso lo faranno probabilmente una quarta volta, e il Parlamento è qui che dice va bene. E quindi il quadro è abbastanza desolante, non solo dal punto di vista del dissenso nelle aule parlamentari e nei palazzi dove si comanda, ma appunto anche a livello mediatico. Tutti quelli che si permettono di dissentire, di muovere delle critiche, vengono messi in questo grande calderone di filo putiniani, di russofili e quant'altro. Questa è una deriva che ci porta paradossalmente molto vicino a quei paesi che diciamo a parole di voler combattere, quei paesi dove a parole i giornalisti non sono liberi, poi ci ritroviamo che Assange rischia 150 anni di carcere negli Stati Uniti, però diciamo almeno qui da noi insomma si può formalmente dissentire, poi nella sostanza vediamo che la censura è sempre presente. E quindi diciamo il quadro non è sicuramente edificante, e le alternative, scusate il gioco di parola perché io e Pino facciamo parte del gruppo Alternativa, sono anche difficili in questa fase. Sicuramente a livello europeo si è creata una fraglia tra quella che è la nuova Europa che gli Stati Uniti vorrebbero come modello, no? I paesi baltici, la Polonia, i paesi dell'est che hanno un tasso di russofobia, diciamo così, molto più elevato rispetto alla vecchia Europa, e in particolare ai paesi come Francia, Germania, soprattutto, che negli anni ha puntato largamente sul gas. E paradossalmente ci sarebbe un grosso tubo che si chiama Nord Stream 2 che sarebbe pronto a essere aperto e a risolvere parecchi problemi dell'economia tedesca, e quindi la visione alternativa potrebbe essere cercare di fare quadrato, diciamo così, con quei paesi dell'Europa, della vecchia Europa, che forse hanno meno da guadagnare a un perpetrarsi infinito di una guerra che sta portando da noi solo un crollo dell'economia davvero davvero consistente. E a questo proposito ricordo a tutti che l'Italia viene dalla crisi Lehman Brothers, dalla crisi dell'Eurozona, dalla pandemia, e che quindi stiamo sotto i livelli di PIL del 2007. Cioè questo è stato un impoverimento strutturale che ha sicuramente avuto un impatto sull'economia, ma anche sulla tenuta sociale di questo paese. Ieri c'erano i tassisti che fisicamente stavano per assaltare Palazzo Chigi. Ne avete sentito parlare? Io molto poco, poi ammetto di guardare poca TV da quando siamo qui dentro, però ci sono dei problemi reali che questo autunno rischiano veramente di scoppiare. E allora, guardare a questi paesi europei, non lo so, Pino prima diceva una Germania che è impoverita, che vede un'inflazione veleggiare verso la doppia cifra e che spenderà 100 miliardi in più all'anno in armamenti, ecco, ci sono parallelismi storici che non promettono troppo bene. Bisognerebbe cercare di far capire agli alleati o presunti tali che forse spingere la Russia in maniera indissolubile verso l'Asia, verso la Cina, verso l'India, forse non è una cosa strategicamente molto vantaggiosa in un'ottica di competizione globale che sta andando sempre più verso uno scontro tra Cina e Stati Uniti. Bisognerebbe sperare che questa maggioranza democratica alle prossime elezioni di midterm forse appunto possa cambiare verso e si possa tornare, diciamo così, per quanto possibile sui propri passi. La situazione sul campo, diciamo così, sta vedendo una nuova spinta, soprattutto nelle regioni russe dell'Ucraina. Abbiamo visto la scorsa settimana conquistare praticamente tutta la regione del Lugansk e adesso probabilmente tra qualche mese la Russia potrebbe arrivare fino al Dnipr, cioè arrivare veramente a insidiare una grossa parte del territorio ucraino. E lì ci si dovrà porre una domanda: quanto deve continuare questa guerra sul campo? Quanto è utile alimentare una tensione? O quanto invece potrebbe avere un vantaggio cercare di mettere le parti l'una di fronte all'altra a un tavolo negoziale? A me stupisce che negli ultimi mesi chi ha tentato un minimo di sforzo negoziale siano stati personaggi del calibro di Erdogan, che fino a qualche mese fa veniva definito dal nostro primo ministro un altro dittatore, salvo poi essere andato l'altro ieri in Turchia, ad Ankara, a dire quanto bello e bravo è Erdogan. Ecco, direi che le giravolte della classe politica italiana e di questo governo, insomma, siano già state abbastanza. E in questo contesto dovremmo cercare di scalfire, diciamo così, questo mainstream e una direzione che sembra già segnata, ma come dicevo, le svolte ci sono e questo paese dovrebbe cercare di cambiare da direzione della propria politica estera, quantomeno in relazione a delle scelte che sono totalmente autolesive e che ci potrebbero veramente portare di fronte a dei pericoli di tenuta sociale nei prossimi mesi. Grazie.
Grazie. Due considerazioni anche su quanto ha detto l'onorevole Rossi. In particolare la questione della tenuta sociale. Ci mancano pochi mesi all'appuntamento della nostra finanziaria, ci mancano un po' di più per la tornata elettorale che dovrà rinnovare il Parlamento, sia la Camera che il Senato, e quindi in questo periodo però le questioni economiche e sociali si acuiranno. Una crisi che già c'è, che è latente da alcuni mesi, chiaramente si aprirà molto di più appunto per l'autunno, quindi tra qualche mese, quando torneremo tutti dalle vacanze, ci accorgeremo, diciamo, di alcuni problemi che sono legati non soltanto alla questione dell'attuale guerra, ma hanno una storia dietro. C'è un processo economico in atto che parte perlomeno dal 2007, quindi dalla grande crisi, dalla quale ancora non ci siamo ripresi. E poi gli ultimi due anni di pandemia non hanno fatto altro che aumentare questa crisi, ma noi non l'abbiamo vista, e negli ultimi mesi si è aggiunto a ciò anche il problema
della inefficacia delle sanzioni per Mosca, ma della sua efficacia per quanto riguarda invece le nostre economie interne. E per quanto riguarda invece l'altro elemento relativo a cosa potrebbe fare l'Italia, l'Europa per avviare un tavolo negoziale, ebbene io sono dell'opinione che ci sono ancora dei margini, seppur ristretti. Se facciamo riferimento a quell'articolo, a quelle parole che sono state pronunciate da Papa Francesco qualche giorno fa, qualche settimana fa, in un articolo uscito sulla stampa se non erro, ebbene evidentemente ci sono delle opportunità, perché se insomma una persona come il Santo Padre fa delle affermazioni significa che ci sono dei margini. Adesso è passato un po', diciamo, tutto quella questione della comunicazione che andava a denigrare chi all'inizio ha iniziato a parlare di neutralità o di pace. Io ad esempio proprio il giorno 24 facemmo alla Camera un seminario dedicato alla neutralità. È un evento, un seminario che venne fatto il giorno 24 febbraio, proprio il giorno in cui iniziò l'invasione della Russia, ma era stato organizzato molto tempo prima, poi per motivi appunto burocratici è stato quel giorno, perché già qualche mese fa si pensava effettivamente di discutere intorno all'opzione della neutralità, cioè che è un'opzione conveniente per l'Italia, ma un'opzione conveniente anche per l'Europa, proprio quando ci sono dei paesi così importanti come la Federazione e la Russia e gli Stati Uniti che non si guardano e che non si parlano e che non si sopportano. E quindi ci sono ancora questi margini per tentare una soluzione facendo sponda su alcuni politici francesi e tedeschi in particolare, col quale avviare un tavolo europeo che sia appunto a favore della pace o comunque di una risoluzione entro tempi brevi di questa crisi, perché più la crisi va avanti e più danno provoca all'Europa e al cittadino europeo, meno danni provoca agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna e meno danni provoca, sembra paradossale, proprio alla Federazione russa. Ora vorrei fare una richiesta, se ci sono delle domande da parte... Prego.
No, volevo chiedere se la guerra in Ucraina si acuisce, se va per le lunghe, c'è pericolo che vengano slittate le elezioni qui in Italia?
In linea teorica la guerra, se viene proclamata solennemente dalle Camere, lo stato di guerra, questo è previsto come strumento costituzionale, potrebbero anche rinviarsi le elezioni. Stiamo parlando di una linea teorica, cioè l'Italia che si trova coinvolta in uno stato di guerra pieno che richiede una mobilitazione straordinaria. Le risorse costituzionali per poterlo fare ci sono, bisogna vedere se ci sono le risorse dei fatti. Non credo che sia una cosa che si possa prestare a forzature immediate questa, perché si tratterebbe di uno scenario assolutamente grave e per come si potrebbe sviluppare una guerra su scala continentale credo che avverrebbe anche su tempi e velocità non esattamente costituzionali, perché sarebbe un salto di qualità, un escalation che comporta anche il rischio nucleare, ecco. Quindi stiamo a parlare di cose che sono scenari molto gravi.
Abbiamo ancora 9 minuti prima di lasciare la sala, se ci sono altre domande, prego.
Questa storia, scusate, è un po' assurdo, ma non c'è una soluzione.
È per me, no? Sì.
Anche per l'onorevole.
Prego, prima.
Sì. Sì. No, in questa materia penso che si debba fare una scelta, prima l'ho definita controintuitiva. Normalmente le trattative arrivano alla fine di un percorso che è passato per un cessate il fuoco, per dei negoziati ancora preliminari che vengono avviati da degli sherpa, e alla fine si arriva alla conferenza che regola vincitori e vinti. Sarebbe bene invece fare come si è fatto in altre circostanze di estremo pericolo, che gli attori principali, magari aiutati in questo anche dai parlamenti che possono svolgere una funzione così di contatto, dialoghino fra di loro e trovino delle soluzioni. Io penso alle soluzioni che furono scelte per il disarmo negli anni Ottanta, direttamente da Stati Uniti e Unione Sovietica. Decisero a un certo punto di distruggere una grande quantità di armamenti nucleari, di stabilire delle procedure per controllare che avvenisse effettivamente quel disarmo, e quindi c'erano funzionari abilitati a controllare direttamente nei rispettivi territori, con un preavviso minimo, se quella base militare avesse ottemperato alle decisioni. I modi si possono trovare, bisogna ragionare non con la logica della guerra totale, che è la logica che è stata assunta invece dai maggiorenti dell'Unione Europea, e ragionare anche in termini di risistemazione territoriale di aree che sono rimaste a lungo in mezzo a delle controversie. E quindi questo può comportare variazioni anche dei confini, ma se questo aiuta a rendere tutti più sicuri, perché no? E questo potrebbe essere aiutato da un dialogo parlamentare che non sia blindato come in questo periodo, perché è dominato spesso dalla propaganda. Penso che soluzioni negoziali ci siano se si riconosce degli interessi delle parti che debbano essere considerati pienamente legittimi in un contesto europeo. Questo comporta anche un'idea di sicurezza europea che superi l'architettura post accordi di Helsinki, che sono superati da una grande variazione geopolitica che è avvenuta nel corso del tempo. È tempo di considerarlo questo. In un mondo che è cambiato molto rapidamente, se uno pensa che nel 2000 il PIL della Cina era il 17% del PIL degli Stati Uniti e adesso è oltre il 70% del PIL degli Stati Uniti e fra pochi anni sarà il 100% del PIL degli Stati Uniti, ci si rende conto che sono entrati in campo molti attori che cambiano i rapporti di forza, e quindi è meglio prevenire degli scontri futuri e trovare oggi degli equilibri.
Sì, aggiungerei, concordo con quanto dice l'onorevole Campas, aggiungerei un'altra considerazione riguardo al fatto che un potenziale tavolo negoziale dovrebbe mettere, diciamo, sullo sfondo il fatto che in questo scontro tra Federazione Russa e Ucraina, o Federazione Russa e Occidente, non ci devono essere, diciamo, vincitori e vinti, cioè nessuna delle parti in causa deve essere umiliata, perché ciò poi produrrebbe nei mesi successivi chiaramente l'acuirsi di tensioni latenti che poi riesploderebbero chiaramente dopo non molto tempo. Sarebbe l'occasione molto probabilmente di cercare di ricostruire un, almeno in quel quadrante geografico, dei rapporti basati non esclusivamente sulla forza, ma basati sul buon senso e sulla cooperazione. Se ci sono altre domande, prego.
Sì, salve, sono Paolo Cornetti della rivista Fionda, e una breve considerazione, nel senso che, cioè, in realtà due domande velocissime. Premesso che le sanzioni non hanno mai portato nella storia a dei regime change o a far cambiare idea dei governi, anche perché sono comunicativamente deleterie nei confronti delle popolazioni che si avvicinano sempre di più a quei regimi colpiti, e che gli unici a guadagnarci sono gli Stati Uniti, sostanzialmente, che aumentano le esportazioni di materie prime verso l'Europa, ma non c'è un po' la sensazione di essere stati fregati rispetto a questo? E la seconda cosa, voi come alternativa cosa fareste per la pace se oggi fosse al governo, come prima cosa? Grazie.
Allora, per quanto riguarda le sanzioni, lo dico tout court, vanno eliminate dal discorso politico internazionale. Le sanzioni sono atti di guerra in una forma ibrida, inefficaci, possono soddisfare esigenze propagandistiche, possono dare una specie di stura morale alle proprie azioni, ammesso che ce l'abbiano dei paesi che si sono resi protagonisti di aggressioni o che oggi stanno svendendo le legittime aspirazioni dei curdi per i nuovi equilibri che si sono creati in Europa. Quindi non vedo dirigenti gandhiani credibili nella stragrande maggioranza dei paesi del mondo per potersi giustificare nel voler boicottare altri paesi e quindi usare delle sanzioni. E sono inefficaci, sono una sconfitta, siamo fregati, come Europa siamo stati fregati, perché gli unici che potrebbero guadagnarci sono quelli che combattono fino all'ultimo europeo, cioè altri paesi che non hanno interessi diretti se non quelli di un'economia subalterna nell'economia europea. Avviene in pochi mesi quello che qualche grande stratega di certi think tank americani aveva sognato per decenni. Quindi no alle sanzioni, la prima cosa che direi, anche che vorrei che fosse il provvedimento di qualsiasi governo, perché non servono, sono sbagliate, sono autolesionistiche e portano danni nelle relazioni internazionali. Pensiamo alle sanzioni utilizzate anche nei confronti di alcuni paesi negli ultimi anni. Noi ci neghiamo un mercato da 20 miliardi di euro potenzialmente come l'Iran, un'economia che sarebbe complementare rispetto all'Italia, sarebbe un'economia giovane, fatta di famiglie che comprerebbero mobili, automobili, ogni ben di Dio che viene prodotto in Italia, che sono produttori di petrolio, li sanzioniamo, ma in realtà stiamo sanzionando il nostro mercato. E così ha fatto la Francia, che vendeva le automobili lì e adesso le vendono i cinesi. Sono state un disastro le sanzioni nei confronti della Libia, della Siria. Ci siamo negati tantissimi mercati in nome di strategie che non controllavamo e che erano probabilmente utili ad altri paesi. Quale sarebbe la prima iniziativa internazionale? La proposta l'abbiamo presentata in una mozione, una conferenza di pace internazionale che si potrebbe ospitare in Italia e potrebbe essere ospitata a Bari, il cui patrono è San Nicola, che è una figura importantissima per tutto il mondo slavo, quindi per i russi, per gli ucraini, con qualche addentellato a Venezia e a Roma, ma insomma l'Italia potrebbe essere un luogo che sa dialogare con tutto l'Est, ha sempre avuto una vocazione potente in questa direzione, non la dobbiamo sacrificare, e le soluzioni sono state in fondo discusse nel corso degli anni. Tutte quelle che sono state rigettate in nome dello scontro del muro contro muro. E sono soluzioni che certo prevedono un'autonomia nazionale dell'Ucraina, probabilmente con qualche confine che tiene conto dei conflitti congelati che oggi si sono scongelati, e con scelte anche di neutralità di aree dell'Europa, di disarmo controllato, proprio per evitare che si arrivi alla corsa al disarmo. Sarebbero scelte alla portata di questa Europa se avesse davvero una soggettività, però siamo in mano di figure che non tengono conto delle potenzialità del proprio paese, questo è Draghi purtroppo, anzi è una figura totalmente nell'orbita di un certo modo di concepire le relazioni internazionali che non prevede l'autonomia dell'Italia. Si tratterebbe di sostituire questo andazzo che riprenderebbe anche ispirazioni potenti dell'Italia, quelle che andavano bene anche nella Prima Repubblica, un paese che era inserito in un sistema di alleanze internazionali che pesavano nella vita pubblica, ma si ritagliava margini di indipendenza, di autonomia, di dialogo con interi mondi che altrimenti non sarebbero stati raggiunti. Penso a tutto il rapporto con il mondo arabo, ma dovrebbe valere anche nei confronti dell'intero mondo slavo.
Bene, abbiamo finito il tempo e quindi vi ringrazio e vi invito a un altro dibattito che ci sarà in questa sala mercoledì prossimo alla stessa ora alle 18 su comunicazione e dissenso e limiti dei sistemi liberal democratici. Grazie.
Grazie.